Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Secondo Corinzi 6, che alla fine finiva con il primo versetto di Secondo Corinzi 7, perché ricordate che i capitoli e i versetti furono aggiunti dopo secoli. Non c'erano, per esempio, le epistole. Paolo ha scritto Secondo Corinzi come una lettera, si chiama epistola, ha scritto una lettera, ha mandato a questa chiesa a Corinto. Dopo secoli e secoli, per aiutarci a trovare i pezzi della lettera o della Bibbia, uno ha aggiunto capitoli e versetti. Ogni libro della Bibbia, ci sono 66 libri, uno ha aggiunto capitoli cercando una divisione più o meno giusta, poi ha diviso in versetti. Ma è stata la sua scelta, quindi non è da Dio queste divisioni. E qui più o meno tutti sono d'accordo, avrebbe fatto meglio mettere versetto 1 con 6 di 7 e poi iniziare con versetto 2. Quindi lui aveva letto alla fine di 6 che chi ha Cristo non deve essere sotto un giogo con chi non ha Cristo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Perché quale relazione c'è tra la giustizia e l'iniquità? E quale comunione c'è tra la luce e le tenebre? Quindi questo concetto di giogo, un attrezzo agraria, dove mettevano uno, due, tre, quattro buoi davanti a un arato, un carro, e questo giogo vuol dire che loro tiravano. Però se erano sotto un giogo, il giogo controllava dove potevano andare. Se un bue aveva un giogo, un asino aveva un giogo, non poteva correre di là, doveva andare dove guidava il padrone. E lui dice, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo. Allora, qui sta parlando di rapporti umani, perché i rapporti umani sono un giogo. Se io sono un ragazzo e se ho un stretto amicizia con Stefano, io e Stefano siamo stretti amici, decido solo io cosa facciamo o decide anche Stefano? Entrambi, sei un vero amicizia. Cioè non sarebbe giusto per lui di solo fare quello che dico io, che razza di amicizia sarebbe quello? Quindi a turni decidiamo cosa fare, decidiamo di che cosa parlare, decidiamo insieme mille cose, e quella amicizia è un gioco, influisce moltissimo la mia vita e le mie decisioni. Magari avrei passato la serata facendo una cosa, dai Marco facciamo quello, no, senti, pensavano, dai, ok, è il mio amico, sei un compagno, ma è un stretto amico, dai, va bene. E in un certo senso è giusto l'avere amicizia, è quello. E quindi dice, non vi mettete sotto un giogo con gli infedeli. Cos'è un infedele? Abbiamo considerato, un infedele non vuol dire, dice gli iniqui, la giustizia e l'iniquità. Ma non sta parlando del metro del mondo. Il problema è che se io guardo a Cristo, io vedo il mio peccato. Se giro le spalle a Cristo, vedo il peccato di quelli che sono intorno a me, la famiglia, colleghi, compagni, altri. Quindi quando tu trovi una persona che sempre parla male, mia moglie è così, i miei figli così, i miei genitori, i miei colleghi, gli altri in chiesa, loro fanno così, loro fanno cos'ha, loro non ascoltano, loro non si impegnano, si può essere sicuro che quella persona, un marito che parla così di sua moglie, si può essere sicuro che non sta guardando a Cristo. Quindi non si rende conto quanto manca. Non si rende conto perché sta guardando nella direzione opposta e si considera avanti, quando spesso non è veramente avanti, però non ha più una vera prospettiva. Quindi il metro di Dio non è il nostro metro. Perché una persona che sta guardando a Cristo può essere davanti agli altri, o non davanti, però non sta lì notando i loro peccati e più delle volte quando parla non parli di quanto loro non fanno bene e loro non ascoltano e loro non si impegnano e loro non seguono Dio, perché è tutto preso con il proprio peccato. Perché non puoi guardare a Cristo e non essere preso con il proprio peccato, impossibile. È impossibile guardare a Cristo e non essere preso con il proprio peccato. Perché se stai guardando a Cristo, vedrai il tuo peccato. E a quel punto, scusami, non è egoismo. Essere aggravato del mio tumore e non di un raffreddore di un altro. E neanche di un tumore di un altro. I miei fratelli sono tutti e tre a livello più alto che esiste in America per nuotare, per insegnare il nuoto, per fare quelle che salvano le persone. Sono a livello più alto, loro sono a livello di insegnare gli altri. Ci sono vari livelli, hanno tutti raggiunto quello. Io sono negato, grazie a Dio, non nell'acqua. Negato, ma non nell'acqua. È una regola che mi hanno spiegato: è che se c'è qualcuno, va giù una barca, quello che sia. Non devi cercare di salvare un altro finché non sei tu al salvo. Se tu non sei bravissimo, non devi cercare perché andrete giù tutti e due. E c'è una musicista di anni fa, Enrico De Grades, Enrico Grades, qualcosa in spagnolo, non mi ricordo il nome. Nella prima guerra mondiale lui aveva terrore del mare. Ma per scappare dalla guerra ha preso la nave con sua moglie e è stato attaccato dal nemico e lei è rimasta nell'acqua e lui era a salvo e si è buttato nell'acqua per cercare di salvare la moglie, sono morti tutti e due. Quindi, quando tu stai guardando a Cristo, tu vedrai i tuoi peccati e cambia come vedi i peccati degli altri e non starai a parlare. Quindi, un buon metro, se vuoi tenere conto di come stai spiritualmente, tu parli più dei peccati degli altri o dei tuoi peccati? E se uno ti parla di Dio, puoi prendere il polso come stanno, ti parlano più dei peccati degli altri o dei loro peccati? Perché se uno sta sempre parlando di le mancanze degli altri, non sta capendo Cristo, perché non possiamo vedere Cristo e non vedere i nostri peccati. Quindi, se uno non sta vedendo Cristo, è un infedele. E non metterti sotto un giogo con quella persona. E poi lui finisce questo brano perché Dio dice, 17, stiamo chiudendo 6 per un po' riprendere l'argomento, perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di immondo. Ed io, meravigliosa promessa, vi accoglierò e sarò un padre per voi e voi sarete per me figlie e figli, dice il Signore Onnipotente. Wow, Dio come padre? Avendo dunque queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Se io ho timore di Dio, sono tutto preso con il mio peccato. Compiendo la nostra santificazione con timore e tremore. Allora, a quel punto, se ricordate, Paolo aveva parlato prima, in capitolo 5, questi credenti avevano sentito dai falsi insegnanti, ma Paolo vuole frodarvi. Paolo vuole sfruttarvi. Paolo è un falso. E Paolo dice, dovete capire, io non sono un falso. Quindi lui riaggancia quell'argomento. Abbiamo letto lì nel capitolo 5 del suo cuore per loro. Ok? 4, 5 del suo cuore per loro. E allora qui lui va avanti con questo discorso dicendo, al versetto 2, voglio riprendere lì stasera. Accoglieteci. Noi non abbiamo fatto un torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Allora Paolo sta dicendo, scusate, ricordate come abbiamo vissuto quando eravamo fra voi? Ditemi voi, ricordate come ci siamo comportati quando eravamo fra di voi? Non abbiamo fatto torto a qualcuno. Qualcuno di voi può dire che abbiamo fatto male? No. Non abbiamo corrotto alcuno. Abbiamo in qualche modo sfiato qualcuno? No. Non abbiamo frodato qualcuno. In qualunque cosa abbiamo cercato di approfittare da voi? No. E allora accoglieteci. Accoglieteci. La parola vuol dire dare spazio a noi nei vostri cuori. Ricordate come ci siamo comportati. Una tattica di Satana. Quando uno insegna veramente la verità, farà come ha fatto Paolo in Primo Corinzi, a volte parlerà duro per far vedere il peccato. Non è gradevole che uno mi parli del mio peccato. E una grande domanda è come ti reagisci quando uno ti fa notare un peccato? Tu odi la riprensione oppure tu ami e veri più di Cristo? Perché queste sono le due scelte. Io racconto la storia di due apprendisti che imparano un programma di 7 anni, parliamo di 100 anni fa, a fare i mobili. Nelle montagne di Svizzera c'era un maestro che era famoso per i mobili che faceva a mano, che duravano generazioni, faceva tutto a mano, non c'era elettricità, nulla, e ha preso due giovani come apprendisti che dovevano fare un programma di 7 anni. E uno di loro voleva diventare veramente un esperto. Qualunque consiglio, Marcello, non si fa così. Grazie maestro, mi spieghi cosa. Maestro, questo va bene o c'è un modo di fare migliore? Tutti i giorni lui voleva consigli e il maestro, no, Marcello, quello è troppo, stai spingendo troppo la piala o stai facendo questo. Tutti i giorni lo correggeva. E ogni giorno lui andava a casa, Signore, grazie che ho un maestro che mi aiuta, sto vedendo progressi, grazie che non mi lascia andare avanti, perché io non avrei mica capito quello oggi per conto mio, per me andava bene e mi ha aiutato. L'altro, Stefano, odiava ogni volta che il maestro, Stefano, vieni, no, stai spingendo con troppo forza la piala. Uffa! È stancante, non vedo l'ora di finire questo apprendistato perché tutti i giorni mi dice cose che non vanno, tutti i giorni non lo sopporto. Perché a lui odiava la riprensione. Non è che amava essere esperto, che il nostro paragone serve avere più di Cristo, odiava la riprensione. L'altro voleva diventare un grande maestro anche lui per servire la valle, tutti i paesini nella valle. Sognava di produrre mobili che sarebbero una gioia per le persone di avere. E lui amava la riprensione, non che era piacevole in sé, ma sapeva quello che produceva. Quindi la domanda che chiedo a ciascuno di noi: tu ami essere rimproverata? Ho rimproverato perché sai quello che Dio sta facendo in quello? Sai che Dio ti sta aiutando a riconoscere i peccati in modo che tu puoi assomigliare di più a Gesù Cristo, essere più come il Maestro? E Paolo aveva parlato duro con loro nella prima epistola ai Corinzi, molto duro. E loro avevano chiuso il cuore a lui. Accoglieteci. Abbiamo fatto qualche male? Abbiamo frodato? Abbiamo corrotto? No, effettivamente hai solo parlato dei nostri veri peccati. Accoglieteci. Quando Paolo era in Efeso, aveva vissuto per 2 anni e mezzo con loro, e lui dopo è andato via per parlare altrove di Dio, di Cristo, è tornato a parlare con gli anziani della Chiesa. In Atti 20, vi leggo io un brano, solo due versetti, tre. Lui dice a questi anziani della chiesa dove aveva vissuto con loro per 2 anni e mezzo, dice, Ed ora, fratelli, io vi raccomando a Dio e alla parola della sua grazia, che è in grado di edificarvi e di darvi l'eredità in mezzo a tutti i santificati. Io non ho desiderato né l'argento, né l'oro, né il vestito di alcuno. E voi stessi sapete che queste mani hanno provveduto ai bisogni miei e di quelli che erano con me. Quando vivevo con voi, ho mai cercato di arricchirmi da qualcuno? Ho mai frodato qualcuno? No, Paolo, mai. Allora, la domanda che mi faccio, mi pongo è questo: ma io vivo in tal modo che gli altri possono dire, Marco non ha mai cercato di approfittare da me? Possono dire quello? Perché se io cerco i miei interessi, la persona dice, ma perché dovrei ascoltare lui? E rovino quello che cerco di dire. Paolo poteva dirlo, posso dirlo io, puoi dirlo tu, che il tuo modo di vivere, uno può sempre dire, non ha mai cercato per se stesso, se stessa. Ha sempre pensato a Dio e agli altri. Io voglio vivere così. Paolo viveva così. Possiamo noi vivere così. E poi lui dice, quando sta dicendo accoglieteci, non abbiamo fatto torto ad alcuno, eccetera, versetto 3, io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Io vi sto riprendendo. Io vi sto dando in questa epistola di accoglierci nel cuore, ma ricordate che voi siete nei nostri cuori per la vita e per la morte. Nulla vi toglierà dai nostri cuori. Allora, non sempre l'amore è vero amore. So di una mamma che non abita in Italia, quindi non è qualcuno che conoscete. Ho conosciuto tante mamme così. Negli anni si pensa sempre all'amore di una mamma, ma ci sono mamme che vogliono controllare, che vogliono vivere la loro vita tramite i figli. Vogliono vivere la vita tramite i figli. E Dio dice nella Bibbia che per questo motivo un uomo lascerà sua madre e suo padre e si unirà a sua moglie e farà una nuova famiglia. E ci sono mamme che vogliono che il figlio ancora mette lei al primo posto. Vogliono sempre controllare. Ma un lavoro di genitori è di maturare i miei figli affinché loro camminino per conto loro. Mi ricordo un padre che aveva un figlio di 12 anni, non conoscete questo uomo, e mi diceva, oh, mio figlio, ha innamorato di suo figlio. Quando quel figlio aveva 15 anni, il padre non gli parlava. Se erano a tavola insieme, c'era un figlio, figlio unico, con la mamma gli diceva, fammi passare il sale, cioè, non rifiutava di rivolgere più la parola al figlio. Il rapporto era totalmente rotto. Completamente mi ha spezzato il cuore perché lui parlava di suo figlio come ah, mio figlio è meraviglioso. Quando il figlio aveva 12 anni e 15 anni non si parlavano più letteralmente. E mi ricordo una volta un padre brontolava di suo figlio: è un buono a nulla e non mi ascolta. E lui, cioè, tutto questo, ho detto: oh, terribile, terribile. Se tu mai arrivi a conoscere chi è suo padre, dagli un pugno in faccia che ha cresciuto tuo figlio così. Gli ho detto: che terribile che qualcuno ha cresciuto tuo figlio così. Hai modo di scoprire chi era? Chi è il padre di tuo figlio? Perché se un figlio che non cammina bene. Chi sono i suoi genitori? Un uomo che brontola la moglie dice, oh, che donna che hai scelto? Ma chi ha aiutato lei a crescere? Ma sei stato proprio uno stolto di scegliere una donna così. Sei stato proprio stolto tu. Tendiamo a voler criticare. E Paolo diceva, io non vi sto mostrando i vostri peccati a vostra condanna, Perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori per morire insieme e vivere insieme. Io vi amo. Io voglio il vostro bene, ma per avere il bene dovete vedere il vostro peccato. E perciò va avanti, in quattro, io uso una grande franchezza con voi e ho molti di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Molto importante le parole, usano una grande franchezza. Io ho tante, tante mancanze. Uno è che spesso ho difficoltà a usare una grande franchezza. Perché? Io spesso non uso la franchezza che dovrei. Perché? Perché non voglio problemi per me. Evito di dire certe cose perché potrebbe creare scontri e problemi che non voglio per me. Quindi quando io non parlo con franchezza, sto dimostrando amore per l'altra persona che voglio il suo bene o sto cercando di avere il comodo per me? E a mio vergogno vi dico la risposta. Sto cercando il comodo a me. Che mi importa quella persona? Paolo non viveva così. Paolo diceva, io uso una grande franchezza con voi. Io vi dico la verità. Anche sapendo che potrebbe volere che vi arrabbiate tanto con me, che mi vedete male, che chiudete con me, io lo so, ma se non vi dico, come un dottore, non so se devo dire a questo paziente di quello che ha, perché è una cosa grave, che è l'unica cura, se deve abbandonare tutto per essere curato, deve mollare tutto per essere curato, ma potrebbe arrabbiare, perché lui sta facendo proprio strada nella sua carriera. E a questo punto per lui di mollare perde tutto. Meglio non dire. Meglio non dire. Meglio non dire. Paolo diceva, io uso una grande franchezza. E leggendo quello del Signore, io voglio amare di più ed usare franchezza. Però non è solo negativo. Io ho di che gloriarmi di voi. Ho molti di che gloriarmi di voi. Perché dalla prima lettera che vi ho scritto ad adesso, Dio ha operato in voi. Vi siete ravveduti. Non siete come nella prima lettera, siete cambiati. Ho molto di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazione e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Perché quella notizia che Tito mi ha portato di voi mi dà gioia. Paolo aveva gioia vedendo la loro crescita, vedendo il loro ravvedimento. La domanda che faccio, gli altri vedono il tuo ravvedimento? Vedono che, wow, lui sta crescendo, vedo che non vive come prima, sta vedendo peccati e abbandonandoli, ravvedendosi, confessandoli a Dio, vedo chiaro frutto. Si vede questo in me e in te? Fra poco Paolo parla di come riconoscere quello. Poi Paolo va avanti, una cosa bellissima. 5. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Allora, attenzione, Paolo ha appena detto che sovrabbondo di gioia. Sovrabbondo, sovrabbondo, cosa vuol dire sovrabbondare? Sovrabbondare, non solo abbondare, sovrabbondare di gioia, una bella cosa. Ma qui dice, da quando siamo arrivati qui, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Come puoi avere afflizioni? Combattimenti e paure è lo stesso momento sovrabbondare di gioia. Ha senso? Ha senso? Allora, qui c'è una grande. Dobbiamo capire la differenza. Gioia è nel cuore, felicità è nelle circostanze. Gioia è radicata nel cuore, felicità è radicata nelle circostanze. Le circostanze cambiano, la felicità sparisce. Ah, prende la nuova macchina, oh che bello, che bello, che bello. E poi, pum, Uno che non era attento per niente e scopre che questo che ti investe distrugge la macchina non aveva assicurazioni, guidava in modo illegale, senza assicurazioni. E la tua macchina che hai da 2 settimane viene distrutta totalmente, tu rimani senza macchina e lui non ha assicurazioni e non può pagarti perché è disoccupato, non ha niente. La tua felicità sparisce. Se tu eri felice nella nuova macchina, quella felicità non c'è più perché non hai la macchina. Ma la gioia non dipende dalle circostanze. Paolo aveva tante opposizioni. Io voglio leggere quello che dice ai Galati. Vi leggo io, Galati 4, 11, 12, 19 e 20, parlando ai Galati. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Siate come me, perché anch'io sono come voi. Fratelli, ve ne prego. Voi non mi avete fatto alcun torto. Poi dice, figli miei, che io partorisco di nuovo finché Cristo sia formato in voi. Desidererei ora essere presente fra voi e cambiare il tono della mia voce perché sono perplesso di voi. Ma voi avete iniziato bene e adesso state camminando male, dice ai Galati. E questo mi turba. Perché? Perché vi amo. Vi amo. E poi Paolo, quando è arrivato a Troas, dice, questo è secondo Corinzi 2, abbiamo già letto questo tempo fa. Ora, quando giunsi a Troas per l'Evangelo di Cristo e mi fu aperta una porta nel Signore, non ebbi alcun requie nel mio spirito per non avermi trovato Tito, mio fratello. Perciò, congedandomi da loro, me ne andai in Macedonia. Io volevo trovare Tito e non c'era e non avevo pace. E ho lasciato loro per andare a cercarlo in Macedonia. Paolo, tante afflizioni, tanti dolori, ma così dice il versetto 6, quello che serve a me, quello che serve a te. Secondo Corinzi 7, versetto 6 e 7. Ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Allora, in capitolo 1 Paolo aveva parlato di Dio che è Dio di ogni consolazione. Quando ci serve consolazione? Quando stiamo bene o quando stiamo male? Consolazione quando siamo aggravati, quando siamo mali, afflitti. Dio è Dio di ogni consolazione, di quelli che sono umiliati, umiliati davanti a Lui. E ci ha consolati con la venuta di Tito, perché? Perché Tito ci ha raccontato di voi. Ci ha raccontato della vostra bramosia, del vostro pianto, del vostro zelo per me. E cos'è questo zelo per me? Voglio che avete. No, perché visto che Paolo aveva parlato duramente con loro del loro peccato, avevano due scelte. O dire non voglio sentire questo, indurirsi verso Paolo, o dire, oh Signore, è vero, io voglio più di Cristo, mi ravvedo il mio peccato, e grazie che Paolo mi ha fatto vedere. Loro si erano ravveduti. Questo è il vostro pianto per il loro peccato. Bramosia, desiderio, bramare. Più di Cristo. E Paolo dice: siamo consolati con questa notizia. Vi leggo un brano che è stra importante per me, Serena. Terzo Giovanni, terza epistola di Giovanni, c'è solo un capitolo, versetti 3 e 4. Giovanni dice: mi sono infatti grandemente rallegrato, gioito, quando sono venuti alcuni fratelli e hanno reso testimonianza della tua fedeltà alla verità. In quanto tu cammini in verità, non ho gioia più grande di questa, di sentire che i miei figli camminano nella verità. Voi siete come figli spirituali per me, e nulla mi dà più gioia che sentire che i miei figli camminano nella verità. Paolo aveva gioia ed era consolato perché aveva capito che i Corinzi che camminavano male, stavano camminando bene. Allora, adesso voglio parlare di una cosa bellissima. Tristezza. Tristezza. Una cosa bellissima. Bellissima la tristezza. O bellissima o terribile. E leggiamo questi due tipi di tristezza. Paolo aveva rattristato loro con la sua prima epistola perché era così duro con loro che era grave per loro, era brutto, era una lettera pesantissima. E notate quello che Paolo dice parlando di quello. Leggo in 8 e poi leggiamo avanti. Perché anche se vi ho contristato con quella epistola, ora non me ne dispiace. Anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quella epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Cosa vuol dire che anche se vi ho contristato con quella epistola che ho scritto, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vedo che quella epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Cosa vuol dire questo? Lui aveva dolori, farli soffrire. Capisco questo. Punire un figlio e vederli soffrire, vederlo perdere qualche privilegio, ti fa male. Non è piacevole. È doloroso. Mi dispiace. Però se vedi che produce frutto, oh Signore, grazie, grazie, grazie. Paolo sta dicendo quello. Mi è dispiaciuto perché so che vi ho rattristato, ma adesso non mi dispiace più perché vedo che vi ha rattristati con la tristezza, giusto? Infatti, versetto 9, ora mi rallegro non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché nessuna cosa avesse a ricevere alcun danno da parte nostra. Allora, certo, è triste vedervi rattristati, ma io ho gioia perché voi siete stati rattristati secondo Dio. Ricordate quelle parole, rattristati secondo Dio. Nessun danno, non dobbiamo più rimproverarvi. Allora, versetto 10, uno dei versetti più importanti della Bibbia. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza che non ha rimpianto. Ci sono due tipi di tristezza. Tristezza secondo Dio, tristezza del mondo. Siamo tutti quanti stati tristi secondo il mondo. Manu è stato molto triste secondo il mondo, molto. Anch'io, anche tu. Cos'è la tristezza secondo il mondo? Prima di tutto parliamo della tristezza secondo Dio. E poi arriviamo a quello secondo il mondo. La tristezza secondo Dio è quando Dio opera nel nostro cuore per farci essere aggravati del nostro peccato. Perché è peccato? Non per quello che ci porta di conseguenze. Non perché ci rovina qualcosa. Ma proprio perché è peccato. Ci aggrava che abbiamo peccato contro Dio. Anche se nessuno ne sa, non ci porta alcuna conseguenza terrena. Siamo aggravati perché abbiamo peccato contro Dio. E questo produce ravvedimento. Io leggo un brano che conosciamo, che sarebbe Salmo 51, vi leggo qualche versetto che parla della tristezza secondo Dio. Davide aveva peccato e a un certo punto, dopo un annetto, ha visto il suo peccato e leggo quello che ha scritto. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la tua grande compassione, cancella i miei misfatti, gravi peccati. Lavami completamente dalla mia iniquità, purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti, non posso pensare ad altro. Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli è puro quando giudichi. Quando tu mi condanni, tu sei giusto. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato. Io sono nato peccatore. Non ho imparato a peccare, era dentro di me il peccato, dalla nascita. Ecco, a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza e il segreto del cuore. Purificami con isopo e sarò mondo. Lavami e sarò più bianco della neve. Fammi sentire gioia e allegrezza. Fa che le ossa che hai spezzato festeggino. Nascondi la tua faccia dai miei peccati. Cancella tutte le mie iniquità. Oh Dio, crea in me un cuore puro. Rinnova dentro di me uno spirito saldo e mi fermo. Questa è la tristezza secondo Dio. Quando tu hai quel tipo di dolore per il tuo peccato, quanto riesci a vedere i peccati degli altri? Quanto riesci a vedere i peccati degli altri? Tu sei aggravato, che tu non vedi più, perché stai vedendo il tuo peccato e vuoi essere purificato. E porta a ravvedimento, che porta alla salvezza. Ma c'è un altro tipo di tristezza. La tristezza del mondo, dice, produce la morte. Cos'è la tristezza del mondo? Tristezza per le conseguenze. Ho conosciuto tante persone che hanno avuto la tristezza del mondo. Bambini che vengono beccati disubbidendo e perdono un privilegio, perdono il giocattolo preferito, non possono andare con gli amici alle giostre, quello che sia, e loro sono tristi. Oh, che stupido, che stupido. Il bambino che la mamma dice tu puoi avere un biscotto solo, allora lei torna quando sta mangiando il quinto e lei aveva contato e lei dice ok, per i prossimi 9 anni pane e acqua. Forse è vero, sì, forse è vero, ok, per il prossimo anno nessun dolce per un anno. E lui passa un anno senza nessun dolce, per 4 biscotti in più. E lui quante volte durante l'anno, perché lei fa tantissimi dolci buonissimi, e dà a tutti gli altri. E per un anno vedi tutti i suoi dolci preferiti e ogni volta non può avere. E quante volte dice che stupido che sono stato, sei stupido che sono stato, per 4 biscotti, guarda quanto, ogni settimana. E lui è triste. Ma non per il peccato, è triste per le conseguenze terrene. Ho conosciuto persone che hanno peccato facendo cose sbagliate e hanno perso il lavoro. Che stupido che sono stato, che stupido! E che poi sono persi ottimi lavori. Ho visto persone perdere i buoni lavori che hanno fatto cose vietate dalla ditta, ma erano cose che quello che hanno guadagnato non era nulla in confronto con quello che hanno perso. Ho visto persone che hanno distrutto il matrimonio per piaceri momentanei e dopo sono stati molto tristi perché ha creato una vita brutta per loro. Ma non erano tristi per il fatto di aver peccato, erano tristi per le conseguenze che avevano dal peccato. Quello è la tristezza del mondo. E porta, dice, produce la morte eterna, l'inferno, lago di fuoco, perché non sei aggravato che hai peccato contro Dio, sei aggravato che il tuo peccato ti ha prodotto problemi. La tristezza di Dio è quando il fatto che tu hai peccato ti aggrava, non per le conseguenze, ma che hai peccato contro Dio. La tristezza del mondo è quello che ti aggrava il fatto dei problemi che il tuo peccato ti ha prodotto. E Paolo dice, voi, o gioia, che siete rattristati secondo Dio. Avete la tristezza di Dio, che vi ha spinto a ravvedimento, che produce la salvezza. Infatti, versetto 11, prove del loro ravvedimento, leggo, infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stato rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Avete peccato gravemente, ma scusate, come può dire che sono puri? Hanno peccato. Come può dire che sono puri? In ogni maniera avete dimostrato che siete puri in questi affari. Questi affari dove avete peccato, che ci rende impuri. Come può dire che sono puri? Primo Giovanni 1:9. Se confessiamo i nostri peccati, egli Dio è fedele e giusto da fare due cose: perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. E così siete puri, eravate sporchi e adesso siete puri. E voi a Corinto avete visto il vostro peccato, avete visto, abbiamo peccato contro Dio, lascia stare le conseguenze terrene, abbiamo peccato contro Dio e Dio vi ha perdonato, vi ha purificati, siete puri in questo affare. Paolo era consolato e lui dice poi, 12, anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Perché vi ho scritto parlando del vostro peccato? Perché volevo che la nostra premura fosse visibile a voi. Cosa vuol dire quello? Ricordate, ho detto prima che spesso è difficile parlare con franchezza. Perché non parlo con franchezza? Perché non voglio problemi. Non ho premura per la persona. Preferisco evitare i problemi per me, quindi lascio loro nel loro peccato. Quello non è amore. E Paolo dice, io vi ho scritto affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi. Vi ho scritto parlandovi chiaro e anche duro del vostro peccato perché volevo che vedeste il mio amore per voi, la mia premura per il vostro vero bene. Sapendo che mi avrebbe potuto costare caro di perdere voi, però io non volevo tenervi lasciandovi nel peccato. Vi ho scritto per quel motivo. E perciò, va avanti 13, perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Voi siete consolati, come erano consolati? Come erano consolati? Perché avevano capito il perdono. E noi siamo stati consolati dalla vostra consolazione e siamo tanti più gioiti, rallegrati, per la gioia di Tito. Perché Tito, vedendo voi, era pieno di gioia. Grazie a Dio. Tito, quando è tornato, ci raccontava la gioia che aveva, avendovi visto così. E 14, per questo se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, con Tito, non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità. Paolo aveva parlato con Tito di loro prima della prima lettera. Aveva detto, Tito, questi sono credenti seri, sono credenti impegnati, sono credenti sinceri. Wow Paolo, non vedo l'ora di vederli, poi arriverà notizia di tutti i loro peccati. E Paolo dice, caspita, tutto quello che ho detto si risulta non vero. Scrive la prima epistola riprendendole duramente, poi come hanno ricevuto quella lettera? Come hanno ricevuto quella lettera? Oh prego che avranno ricevuto di cuore. Manda Tito, Tito vede che sono veramente ravveduti. Tito torna, Paolo, si sono ravveduti, hanno visto bene quello che è scritto, hanno accolto. E Paolo dice, oh, tutte quelle cose che avevo detto a Tito di loro si sono risultati veri. E lui era gioioso, non per se stesso, era gioioso perché era vero che loro camminavano bene. E poi parla di Tito e dice, 15, egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come lo avete ricevuto con timore e tremore. Qualche bella parola qui. Grande affetto. Ricordate la parola visceri commossi? Ricordate quella parola visceri commossi, in greco. Questa è quella parola, grande effetto. Lui ha visceri commossi per voi. Siete così vicini a lui, visceri commossi vuol dire che tu hai un legame così forte con qualcuno che se qualcosa di brutto succede, tu perdi l'appetito. Tu senti male nei visceri, perché tu sei così legato a quella persona. Ed egli ha visceri commossi per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come lo avete ricevuto con timore e tremore. Allora, cos'è questo? Timore e tremore. Troviamo spesso nella Bibbia questi termini. Loro avevano ricevuto Tito come portavoce di Dio, parlando con loro delle cose di Dio, con serietà, con timore e tremore. Invece di dire, va bene, sono con, va bene, è vero. No, no, timore, sì, oh Signore, è vero, abbiamo peccato contro di te. Timore e tremore. Lo avevano accolto con timore e tremore. E Tito, vedendo quello, diceva, Signore, grazie, stanno accogliendo il tuo messaggio. Allora, lì devo fermarmi e dire, come ricevo io la parola di Dio? Interessante? Oh, quello è interessante. Ma la parola di Dio non è scritto per essere interessante. Non è scritto per essere interessante. La parola di Dio è scritto per quale motivo? Per trasformarci, non per intrattenerci, non perché siamo curiosi. La parola di Dio ci è stato dato da Dio per farci vedere il nostro peccato e farci vedere Gesù Cristo. Se non vedo il mio peccato, non posso vedere Cristo. Se non vedo il mio, posso vedere Cristo, ma non in senso come chi mi salva. Sei un campione mondiale del nuoto, proprio un bravissimo, quello che, o uno che ha attraversato la Mancia fra Francia e Inghilterra, sai, uno proprio con una forza che lui sta in una piscina nuotando. E arriva uno alla riva con la salvagente, oh, eccoti, prendi, prendi, ti salvo. Questo qui, chi è questo? Un pazzo? Cioè questo campione sta nuotando nella piscina, che per lui è un gioco da bambino, lui può fare chilometri. E questo arriva con la salvagente, ti salvo, ti salvo. E questo qui, mandalo via, cos'è, un pazzo? Però poi capita che lui sta attraversando in nave il Pacifico. A un certo punto c'è un'esplosione, la nave va giù e lui per 5 giorni sta lì tenendosi a galla appena non ha più forze, si sta proprio svenendo le forze. E arriva un elicottero e lo stesso uomo, basato su una corda, dice prende la salvagente. Come vede quell'uomo in quel momento? Prima diceva mandalo via, che mi serve la salvagente? Qual è la differenza? Nel primo caso non si vedeva bisognoso di una salvagente. Nel secondo caso sapevo benissimo che sarebbe morto. Quando noi non vediamo la gravità del nostro peccato, per avere la tristezza secondo Dio, Cristo non è buona notizia. Qual è la traduzione letterale di Evangelo? Buona notizia, buona novella, buona notizia. Qual è la buona notizia? Qual è la buona notizia? La buona notizia è che siamo sulla via della perdizione, stiamo andando all'inferno, siamo peccatori e non c'è nessuna speranza per noi di superare il giudizio. Ma c'è un Salvatore che è venuto per salvare solo malvagi peccatori. Allora, Signore, sei venuto per me perché io sono malvagio e ho peccato tante di quelle volte contro di te perché sono peccatore. Allora, Gesù è buona notizia. Se non ti vedi perduto, perché sei perduto, ma puoi non vederti tale, non vedrai Gesù come la buona notizia. Quindi loro, sentendo parlare del loro peccato, hanno accolto questa dura parola con la tristezza secondo Dio. La tristezza di dire, Signore, è vero, Ho peccato contro di te, tu sei giusto, tu sei santo, perciò, Signore, io merito l'inferno. Ma allora Gesù diventa prezioso, Gesù diventa meraviglioso. Gesù dice: non sono venuto, il figlio dell'uomo, parlando di sé in terza persona, non è venuto per i giusti, non ci sono giusti, ma ci sono tanti che si considerano giusti, parlano male degli altri. Non è venuto per i giusti, ma è venuto per chi? Per i peccatori. Allora, qui c'è la domanda: Gesù è venuto per te? Non è venuto per tutti, lo dice più volte, non è venuto per tutti, è venuto solo per peccatori. Che vuol dire? Lui ha parlato di giusti e peccatori. Lui sta indicando chi si crede buono e bravo. Sì, sono peccatori, ma siamo tutti peccatori. No, non in quel senso. No, io sono peccatore contro di te e io merito l'inferno. Allora Gesù è venuto per quella persona lì. Loro avevano visto il loro peccato, avevano la tristezza secondo Dio che porta a, ricordate, ravvedimento, che porta a salvezza. Come ricevi tu le cose di Dio? Quando senti del tuo peccato, leggendo, qualcuno ti parla, non importa come. Paolo chiude questo capitolo dicendo, è la parola rallegro, gioisco in greco. Io mi rallegro, io gioisco, dunque, che in ogni cosa mi posso confidare in voi. Io ho gioia che posso confidarmi in voi. Nella prima lettera non avevo gioia in voi, perché eravate in mezzo al peccato e mio cuore era afflitto per voi. Ma vedendo come avete accettato la riprensione, vedendo la tristezza secondo Dio, vedendo vero ravvedimento, vedendo un cambiamento drastico di vita, ho gioia. E io posso confidarmi in voi perché vedo che voi avete veramente Cristo nella vostra vita. Cosa dava gioia a Paolo? Vedere queste persone camminare nella verità. Cosa, dove cerchi la tua gioia? Cosa, dove cerchi la tua gioia? Un amico, almeno si può dire amico, molto più di amico comunque, ha preso una nuova macchina, cioè nuova per lui. Ancora non sono andato a vedere la sua macchina. È parcheggiata davanti a mia casa, non sono ancora andato a vedere la macchina. E neanche una volta mi ha detto di venire a vedere la macchina. Vai a vedere la mia macchina? Che non è eccitato. Non è eccitato. La prima macchina della sua vita. Ma non è tutto preso. Perché sta cercando la gioia in qualcosa che dà gioia. Per quanto sa lui, fra 2 settimane, un ubriaco senza assicurazioni, senza lavoro, investirà la sua macchina e non ci sarà più. Lui dice: ma non voglio aggrapparmi alla macchina per la mia gioia, perché poi ho qualcosa di molto più grande. Dove stai cercando la tua gioia? Paolo cercava la sua gioia nel vedere queste persone camminare bene. Questo è il posto giusto. Prego che possiamo trarre dei benefici da questo capitolo e chiudo rileggendo il capitolo. Leggo il tutto insieme, pregando che adesso che abbiamo appena sentito, che possa aiutarci a accogliere Paolo che sta scrivendo a queste persone preziose a lui. Leggo dal versetto 2. Accoglieteci. Noi non abbiamo fatto torto ad alcuno, non abbiamo corrotto alcuno, non abbiamo frodato alcuno. Io non lo dico a vostra condanna, perché vi ho già detto prima che voi siete nei nostri cuori. Per morire insieme, per vivere insieme. Io uso una grande franchezza con voi e ho molti di che gloriarmi di voi. Sono ripieno di consolazioni e sovrabbondo di gioia in mezzo a tutta la nostra afflizione. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori, paure di dentro. Ma Dio, che consola gli umiliati, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuto tra di voi. Egli ci ha riferito della vostra bramosia, del vostro pianto e del vostro zelo per me, per cui mi sono ancora più rallegrato. Perché anche se vi ho contristato con quell'epistola, ora non me ne dispiace, anche se mi è dispiaciuto, poiché vede che quell'epistola, quantunque per breve tempo, vi ha rattristati. Ora mi rallegro, non perché siete stati rattristati, ma perché siete stati rattristati a ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, affinché in nessuna cosa aveste a ricevere alcun danno da parte nostra. La tristezza secondo Dio, infatti, produce ravvedimento a salvezza, che non ha rimpianto, ma la tristezza del mondo produce la morte. Infatti, ecco quanto premura ha prodotto in voi l'essere stato rattristati secondo Dio. Anzi, quale scusa, quale sdegno, quale timore, quale grande affezione, quale zelo, quale punizione. In ogni maniera voi avete dimostrato che siete puri in questo affare. Anche se vi ho scritto, non l'ho fatto né per colui che ha fatto l'offesa, né per colui che l'ha ricevuta, ma affinché la nostra premura per voi fosse manifestata in mezzo a voi davanti a Dio. Perciò noi siamo stati consolati a motivo della vostra consolazione e ci siamo tanto più rallegrati per la gioia di Tito, perché il suo spirito è stato ricreato da voi tutti. Per questo, se in qualche cosa mi sono gloriato di voi con lui, non sono stato confuso, ma come vi abbiamo detto tutte le cose in verità, così anche ciò di cui ci eravamo gloriati davanti a Tito è risultato verità. Ed egli ha un grande affetto per voi, ricordandosi dell'ubbidienza di voi tutti e del come lo avete ricevuto con timore e tremore. Io mi rallegro dunque che in ogni cosa mi posso confidare in voi. Preghiamo. O Padre, belle e dure parole, perché la tua parola è veramente una lampada che ci illumina, è una spada a doppio taglio che divide, mostrando quando il cuore è marcio e quando va bene. Quante volte ho peccato non avendo franchezza, perché non amavo. Volevo evitare i problemi per me, anziché cercare il bene degli altri. Tu non sei così. Tu non sei così. O Padre, mi chiedo leggendo questo come ricevo io quando mi parli del peccato, o nella lettura o tramite qualcuno, come lo ricevo? Dove c'è quella mia gioia? Ho gioia vedendo gli altri camminare in te, o c'è quella gioia in cose del mondo? E Padre, quando mi mostri il peccato, oppure quando il mio peccato produce conseguenze, che tristezza ho? La tristezza secondo Dio, che produce ravvedimento a salvezza, oppure la tristezza del mondo che porta alla morte? Oh Padre, ti ringrazio per questa parola, da un certo senso pesante, ma una parola che può darci veramente grande gioia, perché ci può metterci sulla via del vero perdono, di essere in comunione con te. Ti prego che possiamo ognuno esaminarsi umilmente, ravvedersi ogni volta che pecchiamo e che possiamo aggrapparci a Cristo come l'unico Salvatore e Signore. Grazie, grazie per la tua parola, per lo Spirito Santo, per la Chiesa, opera in noi, che possiamo essere un popolo con la tristezza secondo Dio, ravvedendoci e camminando con Cristo. ti prego questo per il nostro vero bene, per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.